Ed eccoci in diretta all'altro capo del telefono, Massimo Priaro, un compagno e ricercatore con cui, insomma, di Chiesa Cattolica abbiamo parlato molto, anche di movimenti LGBTIQ negli ultimi tempi, ma direi di Chiesa Cattolica, movimenti antigender, eccetera, forse anche di più, anche parlando del suo ultimo libro, L'ipotesi neocattolica, eccetera. E intanto lo ringraziamo per questa sua partecipazione e chiediamo a lui se ci vuol dare una lettura di quello che sta succedendo rispetto a questa nota vaticana, che insomma è un atto estremamente ufficiale da parte delle gerarchie vaticane, tirare in ballo il concordato. Anche se oggi poi Parolin ha detto che la commissione paritetica loro non la vogliono, quindi sembra un po', a me è sembrato un pochino tirare indietro rispetto a quanto si erano esposti, ma soprattutto voglio dire, questa questione del DL Zan interessa moltissimo ai movimenti no gender, e quindi volevo chiedere a te se quanto li vedi presenti in questa decisione del Vaticano.
Ciao Elena, buongiorno intanto, grazie per l'invito. Guarda, io partirei da intanto una premessa che è di merito e metodologica. Io non sono un vaticanista, quindi non sono al corrente di ciò che avviene all'interno del Vaticano e non studio le dinamiche interne, anche diciamo così, interministeriali al Vaticano. Quindi non so risponderti rispetto alle intenzioni dell'istituzione dello Stato del Vaticano e di quello che succede all'interno. Questo è una premessa dovuta e necessaria. Detto ciò, a me quello che mi pare interessante, che io sottolineerei tra le altre tante letture che sono state fatte di questo evento politico, perché di questo si tratta, è sicuramente che rispetto allo studio che ho fatto della traiettoria dell'interventismo cattolico e politico nel dibattito pubblico italiano, a mio avviso questa decisione, questo atto segnala una forte e chiara e netta debolezza della Chiesa Cattolica in questo momento rispetto a quello che sta succedendo nel dibattito pubblico e nel Parlamento italiano. Quello che voglio dire in due parole è che rispetto agli anni, ai decenni passati, a altre situazioni, altri contesti che abbiamo conosciuto, lo spettro, diciamo così, di possibilità di intervento della Chiesa Cattolica e del Vaticano nel dibattito pubblico italiano era molto più ampio e prevedeva per esempio l'organizzazione del Family Day, gli interventi del presidente della Conferenza Episcopale Italiana in televisione, sui giornali, dappertutto. La partecipazione ampia dei movimenti cattolici e dell'associazionismo cattolico in generale, tutto ciò mi sembra in questo momento poco presente all'interno del dibattito pubblico, e a mio avviso è questo un po' anche ciò che ha motivato questo atto un po' da ultima spiaggia, un po' come dire a mali estremi, estremi rimedi. Questa è una prima considerazione che farei, e la seconda, legata a quello che tu dicevi, è che chiaramente, a mio avviso, da una certa diciamo così area del Vaticano, della Chiesa, cioè della Chiesa Cattolica e del Vaticano, che diciamo così se ne fa portavoce, c'è una volontà di dare un colpo di mano ai movimenti che sul campo, che sono quelli del Family Day appunto, i Gandolfini, i Pillon, Pro Vita, eccetera, che sul campo si stanno muovendo e che sono in realtà il braccio armato di questa nota del Vaticano, che quindi chiaramente mi pare che ci sia un appoggio, una volontà di sostenere questa azione dall'alto e però anche dall'esterno, e a mio avviso questa dimensione è da sottolineare.
Che significa anche dall'esterno?
Cioè, dall'esterno significa che il Vaticano prima agiva all'interno dei processi politici, all'interno dei canali diretti di comunicazione con i partiti o addirittura all'interno del Parlamento con deputati e senatori che erano chiaramente, come dire, volontariamente artefici di una strategia vaticana. Tutto ciò mi sembra non esserci oggi all'interno del dibattito istituzionale, quindi in questo senso dall'esterno. Un po' come dire, voi state facendo il lavoro sul campo, noi dall'esterno vi diamo un colpo di mano e anche un colpo forse di acceleratore. La questione poi però, stiamo vedendo gli effetti, non so se ha poi sortito gli effetti che il Vaticano voleva, ecco. Questo lo dovremo valutare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
Scusa, ti trango un attimo su questo punto, ma volevo chiederti che se secondo te, secondo la lettura che tu stai facendo, a questa debolezza dell'istituzione vaticana corrisponde anche una debolezza invece di tutto quanto quell'associazionismo pro-cattolico, anti-abortista, insomma, che abbiamo nominato fino adesso?
No, invece no, questo è un po' il paradosso, cioè non, alla debolezza del Vaticano, come, quando dico debolezza intendo la capacità di intervenire direttamente nel processo politico, questa è diciamo così, la definizione mia di debolezza. Questa è una caratteristica tipica e che è una, come dire, si inserisce, si colloca nella traiettoria un po' di quella che alcuni studiosi chiamano l'uscita della religione dalle strutture sociali e politiche, ma in particolare delle istituzioni anche ecclesiastiche, ma questo non vuol dire che corrisponde una perdita di capacità di intervento invece dei movimenti dell'associazionismo, anzi mi verrebbe da dire che alla debolezza, cioè alla crescita di questa debolezza della Chiesa corrisponde in maniera direttamente proporzionale una crescita della capacità di intervento dei movimenti che hanno come ratio proprio far fronte a questa debolezza e quindi prendere il testimone di quella che prima era un'azione diretta della Chiesa e che oggi invece è un'azione portata avanti da questi movimenti.
Quello che tu dici è supportato anche dalle evidenze dell'ingresso di associazioni pro vita, una notizia proprio degli ultimi giorni nei consultori del Piemonte, ed è una conquista ottenuta grazie all'intervento dell'assessore regionale di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone, lo raccontavamo insomma da questi microfoni un po' di giorni fa.
Sì, e fra l'altro e significa anche, almeno dal mio punto di vista, come dire, uno scontro meno mediato, significa un inasprimento, uno scontro che diventa più violento, perché appunto questi sono direttamente il braccio armato che prende in mano la questione. Da parte poi insomma mi dirai se sei d'accordo, da parte del Vaticano io non ho capito bene, perché non è che proprio la mia testa riesce proprio a sciogliere i nodi di perché fanno certe cose. Quello che sembra insomma curioso è che hanno scelto proprio la settimana in cui cominciano i Pride in Italia, e quindi come dire ci sono già pronte una lunga serie di manifestazioni che risponderanno in maniera ampia, massiccia e forte a questo attacco del Vaticano, e non capisco quale può essere il motivo per aver scelto proprio questo momento, visto che la tecnica leghista parlamentare comunque fa sì che il DL Zan per ora non si discuta.
Sì, su questo punto sono assolutamente d'accordo con la tua lettura e osservazione. Mi verrebbe da fare una considerazione che magari alcuni appunto vaticanisti potrebbero contestarmi, che non è teologica, però un po' prende spunto da una frase che ho letto questa mattina del presidente della Congregazione per l'Educazione Cattolica, che dice le scuole, entrando nel dibattito sulla scuola cattolica che sarebbe in pericolo se passasse il DL Zan, che dice le scuole cattoliche, e in realtà la Chiesa ovviamente, difendono la verità contro il pensiero unico.
Sì, lo stavamo commentando subito prima di te, verità e pensiero unico non possono stare agli opposti.
Sì, è un po' paradossale come considerazione, ma questo mi ha colpito questa frase, perché rispetto a quello che tu dicevi, a me sembra, cioè io vedo proprio questa presunzione, questa ambizione anche forse in questo momento della Chiesa di essere depositaria di una verità, e l'intervento di questo atto, questa nota del Vaticano a mio avviso si inserisce in questa logica, in questa ratio, cioè noi facciamo valere il peso della verità di cui noi siamo depositari, Il problema è che si scontrano e quindi anche senza considerare, pensando forse anche che questa verità è più forte di queste mobilitazioni, per esempio dei Pride che ci saranno in questi giorni, che ci sono oggi e che chiaramente risponderanno in maniera, come sappiamo, forte, colorata, rumorosa e festiva anche a questa, e creativa a questa provocazione, diciamo così. Però io ci vedo questo, cioè dall'alto della nostra verità noi facciamo pesare questa, diciamo così, questa autorità. Si scontrano però, e non hanno fatto i conti, col fatto che i tempi sono un po' cambiati e che quel contesto storico in cui la religione aveva il suo posto legittimo e strutturale incontestato non riflette più il nostro tempo e la nostra storia, le nostre democrazie. Questo non significa che, diciamo così, appunto, i bracci armati della religione cattolica, del cattolicesimo politico e militante, non abbiano più potere, lo dicevamo qualche secondo fa. Quindi bisogna stare attenti a non cadere nell'errore di dire la Chiesa perde potere e quindi non c'è più il potere dei bracci armati della Chiesa. No, la Chiesa perde potere sicuramente per questioni storiche di secolarizzazione, di democratizzazione delle nostre società, ma è proprio per questo, è proprio per rispondere a questa situazione, che le associazioni e i movimenti cattolici, soprattutto quelli più radicali, spingono e si costruiscono nuove basi, nuove alleanze, nuove capacità di azione.
Possiamo dire anche che, insomma, questo tentativo che ha fatto il Vaticano di provare a compattare un po' le fila di quella, diciamo, opinione pubblica pro-cattolica su alcune questioni, però in realtà ha avuto come effetto anche compattare l'altra parte, nel senso che comunque tutto il dibattito sul DDL Zan, anche tra, diciamo, nel movimento largo LGBTQ, femminista, transfemminista, è anche, insomma, oggetto di dibattito. Non c'è un'adesione totale univoca alla legge, c'è sempre stato anche dalla quella parte di movimento che chiedeva molto più di Zan, a chi invece dice appunto questo DDL è inutile, non serve a niente, serve altro, e invece ha avuto anche un po' l'effetto di compattare sia le parti del movimento sia anche chi semplicemente è un simpatizzante rispetto a non solo al DDL, ma anche, diciamo, più in generale rispetto a quella che è la questione dell'ingerenza della Chiesa cattolica nelle vite quotidiane degli abitanti italiani, tendenzialmente.
Sì, certo, questo mi verrebbe da dire che sono un po' gli effetti, a volte inaspettati, inattesi, delle logiche di mobilitazione e di contromobilitazione. Un'azione, un evento, un intervento di un campo a volte provoca degli effetti di risposta e di ricomposizione nell'altro campo. Un altro esempio che in questo senso che mi verrebbe da sottolineare per mostrare questa logica di mobilitazione e contromobilitazione che crea dei fronti e delle alleanze a volte inaspettate, io penso con molta sincerità che Arcilesbica, per esempio, all'inizio di tutto questo dibattito non desiderasse ritrovarsi nel campo a fianco dei no DDL Zan, a fianco dei movimenti pro-life italiani. E di fatto però la logica mobilitazione contro mobilitazione produce degli effetti di posizionamento che vanno al di là delle intenzioni, e quindi di fatto abbiamo visto che Arcilesbica ha preso parte a dei dibattiti no DDL Zan a fianco di quelle associazioni pro-life che loro stesse in realtà contestano. Quindi,
e anche una gran parte del pensiero della differenza, tanto per dire chi si sta infognando in questi posizionamenti. Senti, scusa se sono intervenuta in maniera così, vogliamo sentire tante voci, ma vorrei, prima di salutarti, che tu ci raccontassi dove vai mercoledì.
Mercoledì sono stato chiamato per partecipare all'audizione in Commissione Giustizia, prima che forse finiscano queste audizioni e ci sia il passaggio in aula, se il voto del 6 luglio va in questa direzione. Ho ricevuto una chiamata e, sebbene in un primo momento avessi pensato di rifiutare di partecipare a questo diciamo così scempio discorsivo che è stato messo in scena e sul palco dalle forze che contrastano il DDL Zan, perché mi sentivo davvero a disagio a ritrovarmi a fianco di quelle persone. In un primo tempo pensavo di rifiutare l'invito, negli ultimi giorni invece ho pensato che era importante, proprio per queste ragioni, andare lì in quello spazio istituzionale e far esistere un discorso che nelle intenzioni, rispetto a come mi sto preparando a questo momento, vorrebbe essere di riportare il dibattito sul campo della realtà delle violenze e delle discriminazioni nei confronti delle persone LGBT, per mostrare attraverso dati che esistono, purtroppo non in Italia, che queste quali sono queste realtà, qual è la dimensione di queste realtà, qual è l'urgenza ad intervenire e qual è la responsabilità dello Stato in questo campo e nei confronti di queste categorie di persone, facendo vedere anche come altri Stati hanno risposto e che cosa hanno prodotto queste politiche, e sottolineando che questo è il minimo da cui si può partire.
Sì, infatti, nella logica di molto più di Zan, ricordiamo anche che in questo disegno di legge ci sono dei fondi per case rifugio, per un intervento proprio di emergenza sulla violenza, di cui c'è molto bisogno. Ti ringraziamo molto e non vediamo l'ora che tu ci racconti come va in Senato la tua partecipazione. Grazie.
Molto volentieri, grazie a voi.
Allevatore, è la tua bocca di frasi usate, i tuoi amici di un altro mondo e le tue colpe dimenticate. Con i tuoi giochi di colombe bianche.
Prearo appunto parteciperà a una delle audizioni, ma stiamo parlando, ovviamente non è quello per cui partecipa lui, ma di una tecnica ostruzionistica messa in atto dalla Lega e Fratelli d'Italia.
Sì, per appunto, come dicevi te, frenare il DDL Zan e la sua discussione si stanno usando anche delle assurde audizioni omofobe. Sono più di 200 le audizioni previste in Senato. Ad oggi sono stati auditi già Alberto Contri, pubblicitario e docente di comunicazione sociale alla IULM, secondo il quale l'identità di genere è una mera invenzione, un obbrobio antropologico. È come se, lui dice, il DDL Zan imponesse l'omosessualità per legge. E poi è stata udita l'avvocata Daniela Bianchini del Centro Studi Livatino, giusto per citarne alcuni, gruppo di giuristi che studia il diritto alla vita, l'identità di genere, dice, l'elemento alla base della teoria gender, teoria che non esiste, e DDL Zan dice pretende di imporre con il pretesto della lotta contro le discriminazioni un pensiero unico e dominante. È stata udita Suor Anna Moni Alfieri, per cui anche per lei il DDL Zan promuove il pensiero dominante. È stata udita la scrittrice cattolica e antiabortista Silvana De Mari e chi altro? L'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, l'avvocato Giuseppe Zola, ex vice sindaco di Milano, insomma Paolo De Carli, professore ordinario Università di Milano, anche lui contro, insomma tante personalità dello spettacolo, della cultura, della giustizia e del
comunque
papato.
Mentre scorri l'elenco mi stanno venendo una serie di commenti veramente politicamente scorretti.
Vai, possiamo dire.
A partire dalle famiglie numerose.
Vabbè, là le famiglie numerose, ma invece, immaginiamo neocatecumenali e tutta quell'area lì.
Sì, ma invece non li farete perché non avrete il tempo, perché c'è la seconda telefonata. Abbiamo al telefono una compagna molto nota da questi microfoni e non solo, ormai una star, Porpora Marcasciano. Ciao Porpora, buongiorno.
Ciao, e tu mi fai sorridere e ridere tutte e due. Sono Miss Radio Onda Rossa, mi farete Miss Radio Onda Rossa?
No, non ti faremo Miss Radio Onda Rossa e andiamo oltre. Allora, tu stai scendendo dai monti per venire al Pride a Roma e si può dire con la bandiera Novat?
Beh, assolutamente sì, come dire, la bandiera Novax è rimasta sempre nel cuore, ma non solo nel cuore, nelle pratiche, come dire, quindi è sempre lì. E ci